Vieni, Santo Spirito,
manda la mia dal cielo, raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo Santo Spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra.
Chiedo scusa, perché, ma potremmo fare così, siccome io sono preparato sulla quarta, invece che sulla terza, le invertiamo.
Facciamo la quarta, poi torniamo.
Ah, facciamo la quarta.
Perché adesso ero convinto di aver fatto il giusto e mi rendo conto, era il seminatore, quindi vale la pena che...
Va bene.
Se voi l'avete già letto, mi dispiace.
No,
avevate già letto tutti voi il terzo?
Allora, io l'avevo letto comunque...
Perché c'è, vedo la parabola del pastore,
sì.
Facciamo la 4, anticipiamo e poi torniamo indietro.
Sì.
Perché dico, ma era che non è il titolo che ho visto me stamattina, perché io oltretutto mi preparo in ritagli di tempo in cui mi inserisco e adesso vedo che...
Allora, 4.
Mi preoccupo un po' perché sto perdendo colpi, ma insomma... Una volta cominciano le difficoltà. Vabbè, allora stiamo sulla quarta, la durezza di cuore di non ascoltare la parola. E il brano è dal Vangelo di Marco, che è poi l'evangelista di questo ciclo liturgico, e della parabola del seminatore con i terreni. La leggiamo e poi cerchiamo di spiegarla attraverso una chiave di lettura un po' insolita, mi piace, non è l'unica, ecco, perché sappiamo che i testi sono sovrabbondanti e possono essere interpretati in una molteplicità di modi, però è suggestiva, come è suggestivo anche quello che dirà la madre alle sue figliuole, quindi in questo caso è una stimolazione che viene donata a noi e condivisa tra di noi. Siamo al capitolo 4 del Vangelo di Marco, dal versetto 3 al versetto 9. Ascoltate, ecco il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molto terra. E subito germogliò perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto e spuntarono, crebbero e resero il 30, il 60, il 100 per uno. E diceva: chi ha orecchie per ascoltare ascolti. Allora, le parabole sono sempre una provocazione che viene lanciata all'intelligenza degli ascoltatori, e non è detto che gli ascoltatori siano intelligenti. perché capire pan per focaccia è un attimo, quindi Gesù stesso è stato frainteso. Anche noi tante volte veniamo fraintesi perché abbiamo detto una cosa e magari la persona che c'era vicino, anche una più intima, la riporta e riporta quello che ha capito.
È quasi la normalità questo.
È quasi la normalità. Quindi anche Gesù si è sottoposto.
Proprio il dialogo è importantissimo.
Esatto. E poi io non sono pessimista di natura, anzi cerco di essere realista con una spinta verso l'ottimismo. Però dobbiamo riconoscere che, io dico come battuta, che il peccato di Adamo, di cui tutti siamo vittime e responsabili allo stesso tempo, ha fatto dei disastri, insomma. E ha fatto dei disastri non tanto in chissà mai quali cose, no? Perché noi ci soffermiamo sempre su alcuni peccati e vabbè, ci sono. I sette vizi capitali sono delle radici che abbiamo in noi. Però all'origine di tutto non ci sono i sette vizi capitali, c'è la durezza di testa e di cuore, che noi comprendiamo quello che vogliamo, facciamo fatica, ecco. Gesù, da bravo pedagogo, anche attraverso questa parabola, ha rischiato in abbondanza. Lui ha fiducia nella nostra intelligenza, probabilmente rimane scoraggiato quando questa intelligenza non c'è. E vi assicuro che, che voi avete appena detto, a volte insomma si fa una fatica, si fa una fatica perché abbiamo una fragilità umana anche a livello di intelligenza che è impressionante. Magari siamo capaci di grandi studi, ma quando si tratta di tirare le fila per comprendere il senso e il nesso delle cose, mamma che fatica, Se vi dico, per esempio, stamattina io ho commentato la pagina del non sacrificio di Isacco, no? Ci sono delle interpretazioni così scontate anche all'interno dei nostri ambienti che fanno paura perché non ci si mette in ascolto del testo. E lì invece bisogna essere intelligenti, capire quello che uno vuole realmente dire. Perché per esempio, se noi torniamo nel momento in cui vogliamo crescere di spessore, nel momento in cui comunichiamo con una persona, per capire se possiamo entrare in profondità con una persona, la saggiamo, tra virgolette. Quindi diciamo delle cose magari con un linguaggio ironico per vedere se l'altro coglie. Se l'altro coglie allora mi viene voglia di entrare. Se quell'altro non capisce allora mi viene voglia di dire ma va per un'altra strada. Ecco, penso che il Signore tante volte dica ma questi qua da che parte stanno? Cosa capiscono? Perché tutte le parabole che ha fatto Gesù hanno fatto fatica. Addirittura gli apostoli hanno chiesto la spiegazione delle parabole e Gesù ha dovuto rispiegarle. E anche qua, va bene, intanto si parla di una seminagione. Gesù, quando parlava, cercava sempre, proprio per farsi capire, nella speranza di farsi capire, di prendere delle immagini che facevano parte della vita quotidiana. In questo caso mette in gioco un seminatore che ha del seme da seminare, che compie l'azione della seminagione. Innanzitutto, chi è questo seminatore? O meglio, in che cosa consiste questa semente? La semente è la parola di Dio, la parola. L'insegnamento. Il seminatore è Dio che agisce attraverso Gesù, è Lui che è venuto a seminare in mezzo a noi il seme della parola perché noi possiamo comprendere l'intelligenza di Dio, rispondere al progetto di Dio, collaborare al progetto di Dio. Subito per noi che siamo occidentali del XXI secolo ci sembra che questo seminatore sia veramente distratto. Sicuramente è uno sprecone. Distratto non lo è. Sprecone sì, ma volutamente sprecone, cercheremo di capire. Distratto non lo è perché se uno semina, se è intelligente, secondo i nostri usi, noi che cosa facciamo? Prima dissodiamo la terra, poi la ariamo e poi centelliniamo bene il seme perché possa crescere bene e non lo sprechiamo. Al tempo di Gesù non avveniva così, perché i criteri agricoli erano molto diversi dai nostri. Cioè, prima si sceglieva un terreno che potesse essere sufficientemente fecondo, poi si spargeva il seme e poi si arava, in maniera tale che arando il seme entrava dentro nelle zolle. E perciò quello che viene narrato qui è una prassi normale. Semina, però può trovare un terreno che può essere anche impedito da sassi, da rovi.
Però addirittura qui semina sulla strada, insomma uno cerca almeno di non gettare il seme sulla strada, perché la strada, essendo anche di terra battuta, si sa che lì non sarà possibile, arrivano sicuramente gli uccelli che trovano il seme per il proprio nutrimento. A parte che è interessante anche questo, perché sembra quasi che della parola possano nutrirsi tutti, anche la natura. Perché Dio vuole nutrire tutti. È bello anche questo, no? Noi non siamo soltanto, pensiamo di essere solo noi, ma il creato non è in funzione dell'uomo, il creato è in funzione della gloria di Dio. C'è l'uomo che è al vertice, ma Dio ama anche tutti gli animali e tutta la creazione. Noi diciamo nel Santo che i cieli e la terra proclamano la gloria del Signore. Chi è abbastanza abituato a pregare con la liturgia delle ore, prega con dei salmi che dicono, invitano tutta la creazione, gli uccelli marini, cioè gli uccelli, i pesci marini, i mostri addirittura, a lodare il Signore, perché tutti possono esprimere la lode di Dio. Perché Dio ha voluto creare la creazione proprio perché sia un atto di gratuità, di amore, e tutto sia a lode di colui che l'ha creata. Perciò si prende cura di tutti. Addirittura c'è un passo del Vangelo che finalmente è tradotto meglio nella nuova traduzione della Bibbia, che una volta tradotto male ha fatto ingannare tante persone, ne abbiamo già parlato, quindi adesso non ci soffermeremo su questo, e purtroppo è diventato un luogo comune, no? Non cade foglia, che Dio non voglia, veniva dal fatto che dice due passeri non valgono niente, eppure non cadono a terra se non secondo la volontà di Dio, era l'interpretazione di prima. Invece la traduzione di oggi dice, eppure anche loro che non valgono niente sono cari a Dio e quindi non cadono a terra senza che Dio si preoccupi di loro. È bellissimo questo, è un Dio che si preoccupa di tutta la creazione che ha fatto, capite quello che sto dicendo? Ed è meraviglioso questo. Anche un filo d'erba, c'è un romanzetto brevissimo, molto interessante, un po' triste, dove c'è una psicologia molto sottile, in cui è una narrazione ebraica, mi pare, in cui un giovane si innamora di un filo d'erba. Perché ci si può innamorare nel senso buono di tutto ciò che è uscito dalle mani di Dio, perché tutto è per la gloria di Dio. Quindi non pensiamo di essere solo noi. E quindi la parola di Dio intesa come dono di Dio dato alla creazione è un dono universale e questo ci colma di gioia e di stupore. Io dico anche ai bambini, quando li preparo, perché dico che la preghiera deve essere una lode a Dio, e dico che anche un sasso loda a Dio. Lo loda come sasso, ma lui dice quello che è così come è, lodando il Signore per quello che è, o no? Non è lì perché Dio l'ha pensato in qualche modo e quindi loda Dio da sasso. Noi che abbiamo l'intelligenza possiamo lodare Dio anche attraverso la nostra intelligenza e la nostra libertà. Sarebbe triste che un sasso fosse più capace di lodare Dio rispetto a noi. È chiaro quello che sto dicendo? Ecco, quindi un Dio che è sovrabbondante in questo caso. Vabbè, qua è un po' distratto perché, ripeto, sembra che butti anche sulla strada. Sicuramente uno sprecone, perché sembra che lo faccia abbondantemente questa semina e non si preoccupi che ci sia una proporzione tra quello che lui semina e quello che potrà raccogliere. Ed è vero, perché Dio è un seminatore in Gesù molto diverso da un contadino, perché per lui è importante essere sovrabbondante nel seminare, perché ha la speranza che almeno così ci sia un frutto maggiore, non va a centellinare. E addirittura in questo caso, anche se, come diremo tra poco, e questa è la chiave di lettura che viene messa in evidenza da questo sussidio, sarà il modo con cui germoglia che rivela che tipo di terreno è la accolta, in qualsiasi caso è l'uomo che deve rispondere a questo dono che riceve. Ma Dio ha la speranza che tutti possano accogliere la parola e tutti possano rispondere. Addirittura anche quei terreni che sembrano improduttivi, perché ci sono dei terreni che sono improduttivi che possono diventare produttivi e ci sono dei terreni produttivi che possono diventare sterili, lo sappiamo molto bene. Quindi è un'immagine che fa appello a queste condizioni di terreno che siamo noi per vedere che tipo di ascolto. Allora dice che mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli, la mangiarono. In questo caso sappiamo che c'è anche un'interpretazione che viene dai Vangeli. Qual è questo terreno? È il terreno della superficialità. di colui che non sa accogliere la parola, rimane in superficie, è incapace di un ascolto vero, profondo, rimane soltanto a livello di udito, magari esce dall'altra parte, ma non scende nel cuore, non scende in profondità. E quindi la parola che è così preziosa, che potrebbe cambiare la nostra vita e informarla, viene portata via. Un'altra parte è il terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Qui l'interpretazione, quando leggerete il sussidio, un po' diversa dalle letture del solito, ma può andare. Dice che a volte il terreno, noi quando diciamo terreno sassoso, immediatamente abbiamo l'immagine di vedere della terra con molti sassi che affiorano già. Ma il terreno può essere sassoso anche sotto la terra, quindi potrei essere ingannato a vedere uno strato di terra che mi sembra fertile, ma in realtà sotto è la giara, e quindi ho fiducia che il seme possa cadere in una terra buona, ma ad un certo punto, dopo che è stato nascosto dai primi centimetri di terra, non ha la profondità sufficiente per mettere le radici, e quindi il terreno sassoso me la ributta su. Una grande delusione in questo caso, no? E qua lo dice chiaramente: dove non c'era molto terra, subito germogliò, perché immediatamente trova il calore giusto nella terra e sembra che dia una grande speranza, ma quando spunta il sole fu bruciata e si seccò. E questo rappresenta coloro che accolgono la parola subito con entusiasmo, a livello però molto emotivo, ma non resta niente, come un fuoco di paglia. Il fuoco di paglia fa un fuoco enorme, ma che dura pochi minuti. Le braccia invece, se sono di un legno sostanzioso sotto la cenere, continuano a bruciare. Mi ricordo da ragazzetto che con le braccia che restavano dalla sera prima o nel focolare o nella cucina economica, si tirava via un po' di cenere ed erano pronte per riaccendere di nuovo il fuoco. Quindi conservavano la possibilità di una continuità. Ma se un fuoco di paglia brucia, state sicuro che non resta nessuna brace che possa accendere il fuoco successivo. Il San Roberto di Molesme, che è stato il primo riformatore dei Benedettini, la sua opera sarà continuata da due suoi successori, diventeranno i Cistercensi questi, quindi una delle prime delle prime riforme del monachesimo benedettino, suo padre gli diceva ardi, cioè che cerca di bruciare, ma di un fuoco che continua, sì, come le braccia, non come un fuoco di paglia, cioè cerca di ardere nella continuità, nell'amore per il Signore. Ecco, invece tante volte noi siamo, qualcuno, non so se anche a noi capita, di avere queste grandi emozioni spirituali di un momento, ma non abbiamo la continuità. E quindi queste grandi emozioni non possono cambiare la nostra vita, perché ciò che cambia la nostra vita, lo dice anche Gesù in un altro passo del Vangelo, è la perseveranza. È la perseveranza. È meglio perseverare un pochino alla volta, ma se si persevera un pochino alla volta si va avanti, si avanza, piuttosto che correre dopo non essere più capaci di andare avanti e siamo sfiniti. Sant'Agostino usa un'immagine molto simile, dice che piuttosto che correre sulla strada sbagliata è meglio avanzare pacatamente su quella giusta, perché se avanzo pacatamente su quella giusta arrivo alla meta, ma se corro sulla strada sbagliata più corro e più mi allontano dalla meta. Quindi non è quello che conta il correre, è sapere individuare la strada giusta, avere la perseveranza, la continuità. Questi sono valori, e poi ricordiamo che la perseveranza è una virtù, perché non ci sono soltanto le virtù teologali e le virtù cardinali, ce ne sono tante altre, e la perseveranza è una virtù cristiana, oltre che umana. Va bene, quindi sta mettendoci in gioco. La prima potrebbe essere che siamo indifferenti, la strada, il terreno che non accoglie la parola. La seconda, la superficialità, l'entusiasmo del momento, ma che non ha continuità, non ha profondità. La terza, quella dei rovi, un'altra parte cade tra i rovi, anche qui quando lo leggerete l'interpretazione dice che anche i rovi, prima di diventare grandi, hanno i loro semi, le loro radici. Io non so che magari in quel terreno lì stanno già per germogliare dei rovi, credo ancora che sia terreno buono, semino, a un certo punto i rovi vengono fuori. E siccome hanno una forza loro devastante, soffocano il seme che sta venendo. E ricordo, torno a dire che il seme è la parola di Dio. E quindi dobbiamo capire l'immagine, in questo caso il rovo che soffoca, dice sempre il Vangelo nei suoi contesti, sono gli affanni e le preoccupazioni della vita. Cioè, quando noi viviamo in maniera sproporzionata la preoccupazione per la vita quotidiana, per il denaro, per la casa, per le cose che dobbiamo fare, non è che non dobbiamo avere la casa, non è che non dobbiamo avere il denaro, non è che non dobbiamo avere il vestito, dobbiamo, perché noi siamo, altrimenti moriamo di freddo o di caldo, abbiamo bisogno di una casa, ma non possiamo vivere in funzione della casa, neanche del denaro, neanche in funzione del domani. La previdenza sì, ma quando diventa eccessiva, ci sono persone addirittura che per paura accumulano e vivono come dei miseri, dei poveretti. Quelli sono i più poveretti di tutti, oltretutto, perché si privano anche dell'essenziale. No, la dignitosità è un dovere. Gesù stesso, non pensiamo che Gesù, che ci parla spesso di povertà, ma ci parla di povertà come distacco dall'idolatria delle cose. Ma sappiamo che vestiva in maniera molto signorile, perché aveva questa tunica tessuta tutta ad un pezzo. Ricordiamocelo, era una persona distinta, un rabbì che anche attraverso il suo modo di presentarsi era piacevole. E dopo, qua può darsi che anche certi studiosi non siano d'accordo, ma ormai gli studi stanno tutti orientando verso questa interpretazione, è possibile che Gesù sia stato, che sia stato discepolo di Giovanni Battista, di suo cugino, è sicuro. Fatto più che c'è una diatriba nei Vangeli che si capisce, a un certo punto si distacca. E quindi è probabile, siccome Giovanni Battista è quasi certo di una famiglia sacerdotale aristocratica, vero San Giovanni Battista, è probabile che sia cresciuto nel circuito dei monaci di Qumran, della corrente degli Esseni, quindi c'era prestigio non da poco. Ed è probabile che Gesù abbia avuto dei contatti molto prolungati, quindi pur essendo una persona che viveva la semplicità, la sobrietà, come vengono detti anche dagli altri Vangeli, soprattutto dei Vangeli dell'infanzia, Gesù aveva una conoscenza culturale molto alta. Se noi leggiamo, adesso vi dico questo piccolo particolare, se noi leggiamo alcuni discorsi che fa Gesù, che vengono ripresi soprattutto dall'Evangelista Giovanni sulla luce, e leggiamo gli inni di Qumran, le espressioni, gli inni di Qumran sono i monaci esseni, le espressioni si equivalgono, c'è molta attinenza. Quindi vuol dire che non era un sempliciotto, pur essendo il figlio di Dio, si è fatto uomo, ma non ha vissuto una vita a volo basso, ha investito tutte le sue risorse e tutta la sua intelligenza in maniera molto alta, la sua umanità l'ha vissuta in pienezza. Ecco, quindi lui è un uomo che non ha disprezzato le cose giuste, ma in maniera intelligente ci ha messo davanti al pericolo che le cose possono avere. Perciò anche nel nostro rapporto di fede, sì, diciamo che ci fidiamo del Signore, ma dopo ci fidiamo di più del conto in banca o di tantissime altre cose. Ecco, non dobbiamo diventare neanche superficiali come quel prete che era capitato, che visto che bisognava vendere tutto, ha venduto la macchina, dopo ha dovuto comprarsene un'altra. Cioè sono quelle ingenuità che... Allora, è nell'uso delle cose, nella modalità con cui noi viviamo il rapporto con le cose. Gesù non disprezza le cose belle, ma non vuole che noi diventiamo schiavi delle cose belle. Ecco, io spero di essere chiaro. Capisco che quello che dico smonta tanti luoghi comuni, perché, ma quelle sono false spiritualità, diciamolo chiaro. Perché la spiritualità vera va proprio al senso bello e buono delle cose. Tanto più che Paolo lo comprenderà. Paolo dice: ho imparato ad adeguarmi a tutto, all'abbondanza come alla scarsità. Io vivo con serenità. C'è la possibilità di star bene? Benissimo. C'è qualche difficoltà? Non mi turbo. Non vado in cerca né dell'uno né dell'altro, perché ricordiamoci che anche certe ostentazioni della povertà, questo ce lo rivela il Nuovo Testamento, è per soddisfare la propria carne, cioè la propria umanità. Io, oh, che bravo che sono. Sto bene perché faccio delle scelte austere di povertà. Diventa un'idolatria anche quella. Come può diventare un'idolatria abbandonarsi al denaro? Può diventare un'idolatria addirittura la forma di povertà. Bisogna avere la saggezza, l'equilibrio. E come non si va in cerca dell'abbondanza, non ci si turba nel momento in cui c'è la difficoltà. Questa è la grande intelligenza. Paolo lo dice. È molto bello quello che dice l'Apostolo Paolo, ho imparato ad adeguarmi a tutto. Quindi questi rovi sono gli affanni della vita, una preoccupazione eccessiva che non ci fa vivere bene. Chi sa vivere bene sa gustare delle cose della vita con giusto distacco e sa riconoscere che la preziosità più grande è il suo rapporto col Signore che lo nutre. E infine c'è il terreno buono. Altre parti caddero sul terreno buono, oltretutto mi piace perché una parte sulla strada, una parte tra i sassi, una parte tra i rovi, cioè sui terreni che sono pericolosi, altre parti, quindi la speranza che è più abbondante il terreno buono, cade sul terreno buono. Perché tante volte che noi siamo talmente pessimisti, vale tutto male, eccetera. No, no, no. C'è tanto del bene e Gesù lo riconosce. E difatti qui ci sono più parti che possono produrre. Terreno buono, diedero frutto, spuntarono, crebbero e resero addirittura il 30, il 60, il 100 per uno. E diceva, ecco che fa appello alla nostra intelligenza, chi ha orecchi per ascoltare, ascolti, cioè chi ha intelligenza per capire, capisca, vero? Che sia chiaro, questo ascolto nasce da tutto questo. Dopo se avete qualche domanda, io ho già finito. Beh, intanto c'è una citazione della lettera agli ebrei sul fatto che la parola di Dio nel momento in cui penetra nella nostra vita, dice chi siamo, perché alla fine è il modo con cui noi produciamo frutto che dice se siamo terreno buono, o se siamo terreno sassoso, o se siamo terreno ricco di rovi, o se siamo strada. Il modo con cui noi diamo frutto o non frutto della parola dice chi siamo, quindi la parola è capace di rivelare chi siamo alla fine. E lo dice bene la lettera agli ebrei che è citata a pagina 41, cita Ebrei capitolo 4, dice, siamo sempre a livello di una parola rivelativa, la parola di Dio è viva, efficace, più tagliente di ogni spada a doppio taglio, adesso direbbero un laser, essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolle, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore, cioè entrando dice chiaramente, discerne chi siamo, se siamo coloro che accolgono la parola e vivono, o se hanno altri interessi, superficialità, affanno, indifferenza, che dicevo prima. E poi non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. È chiaro fino a qua? Sì, vero spero. Allora, una bella cosa da fare, che adesso mi piace citare quello che dice Madre Speranza, che come ho detto più volte a me ha stupito per la sua intelligenza, perché donna, e a quel tempo quindi aveva un'intelligenza superiore alla norma, questo è un dato di fatto, e ha una intelligenza teologica, e non credo che abbia fatto tanti studi teologici, ecco, quindi... Lei dice, adesso proviamo a immedesimarci, logico che di fronte a questa pagina noi reagiamo non come i contadini di 2000 anni fa, ma come i contadini di oggi. Quindi la prima preoccupazione che ci verrebbe da fare dopo averla sentita è quella di dissodare il terreno, togliere i sassi, togliere i rovi, importante. E lei dice, adesso lo leggeremo, che ha ricevuto, mi pare per la Quaresima, non mi ricordo, per Natale, delle lettere delle sorelle, dice no, vogliamo impegnarci molto bene, quindi togliere questo, togliere quell'altro, togliere quest'altro. E lei dice, come mi state deludendo? Vi state preoccupando solo di quello che dovete togliere e non vi siete preoccupati della cosa più importante, di quello che dobbiamo metterci dentro.
Seminare.
Pagina 42. La madre, il nostro carisma, ci siete lì?
Sì, sì.
Il nostro carisma, la madre nel dicembre 1955 scrisse alle sue figlie che si preparavano a celebrare il Natale. Care figlie, ho ricevuto lettere da alcune di voi nelle quali mi comunicate l'impegno che state mettendo per sradicare dai vostri cuori le cattive abitudini e acquistare le virtù, perché desiderate che questo Natale nasca nei vostri cuori il fanciullo divino. Tutti noi diremo fino a qua, che bello, che brave, no? Insomma, ma guardate l'intelligenza di questa madre. Mi dite che siete molto sollecite per adornare i vostri cuori con le gemme preziose della carità, abnegazione, mortificazione, silenzio e fervore. Quindi adornare con le virtù. Secondo grado di stupore. Adesso arriva la delusione. Ma nessuna mi dice che sta seminando. O meglio, coltivando con diligenza e particolare cura la divina parola nel suo cuore, affinché produca abbondantemente ricchi frutti di virtù. Se uno si prepara, si preoccupa soltanto di dissodare il terreno e di ornarlo con delle belle siepi, ma si dimentica di seminarlo, è chiaro quello che sta dicendo? Ignorate forse il valore della divina parola del vostro Dio? Ignorate la fecondità di questa divina parola? Perché non avete fame di questa parola di valore inestimabile? Per l'amor di Dio, mettete tutta la vostra fiducia e la vostra gioia nelle parole di colui che è pienezza di verità, amore, carità, sapienza e santità. Gesù sa che abbiamo bisogno di queste, di due cose, senza le quali non possiamo fare niente di buono a beneficio delle nostre anime e dei nostri fratelli in questa miserabile vita. Ed è per questo che, come a dei malati, ci ha donato il suo corpo come alimento e ci ha comunicato la sua divina parola. Affinché sia luce ai nostri passi, diciamo allora da questo momento: Signore, parla, che il tuo servo ti ascolta. Che bello! È una bella conclusione della riflessione che abbiamo fatto, mi pare, no?
Sì, sì.
Quindi da un lato è quasi meglio che ci siano tra virgolette dei difetti, però che siamo pronti ad accogliere innanzitutto la parola di Dio, che non fa magari che andiamo lì a cercare di tirar via tutti i difetti che abbiamo, e magari non siamo in grado di accogliere la parola.
No, le due cose vanno insieme, perché lei dice è bene togliere tutto, ma se togli tutto e non semini, uno potrebbe dire che bel terreno che ho. Quindi solo che è nella possibilità di essere fecondo, ma è infecondo perché non te ne hai seminato. Le due cose vanno insieme, allora bisogna dissodare, ma soprattutto poi seminare, perché bene o male in quei terreni là qualcosa ha prodotto alla fine. Ma se noi facciamo un terreno molto bello, molto buono, molto tirato alla nostra vita, provate a pensare a persone che pensano soltanto a se stesse, bellissime, magari non offendono gli altri, sono persone oneste, sono persone giuste, ma fanno tutto in virtù di se stesse. Il terreno è buono, ma non hanno permesso a Dio di seminare nella nostra vita. La parola di Dio invece fa che la nostra vita diventi carità, si apri, diventi dono, fecondo, sia lode di Dio. A volte è vero, ci può essere un terreno che può avere qualche difetto, ma che sa produrre. Un terreno che ha perfetto, ma non è stato seminato, o non ci semino niente, non serve a niente. Come un quadro lì, non serve a niente, fermo, statico.
Come la pianta selvatica, curando una bella, fa frutti di
ascendere. Ah sì, questo vino non so mia, eh.
Come no?
No, non so niente, la pianta selvatica, scalmandola, sì.
Scalmandola,
bisogna che la calma, che si metta dentro però un innesto. Sì, se no.
L'anno scorso è nato delle zucche che io non mi assomete. E mi guidò le mani, adesso le ho qua, passi lì. Perché voto tirarle via? Non le prende sturba via? Beh, che le altre, quelle che mi ho piantato, era mia buona, che lì dice, non mettevi la smetta perché io ero buona. Nel senso che Guido, ma questo del discorso, Guido, che anche una pianta selvatica che è nata a sorte.
Sì, ho capito, sì, senza essere piantata direttamente dalla nostra volontà. Sì, certo.
Ma anche dei noanti stessi.
Certo. Io sono convinto alla fine che noi, quando ascoltiamo questo Vangelo, nessuno dubita di essere terreno buono, difficilmente mettiamo in conto di essere, ma forse lo diciamo, ma fino a un certo punto, perché alla fine vengo male.
Invece io, quando parla lui, vedo sempre la parte negativa,
non sono
mai quella positiva, vedo solo negatività.
Allora bisogna guardare che più su strade diverse, prendersi deve sentirsi più tranquillo.
No, perché anche una persona statica l'ha detto, non
certo, una
parola,
magari
non va da niente,
no, la nostra fiducia e la nostra fecondità la nasce solo dalla nostra capacità di metterci davanti al Signore. Questo sì,
è importante. Spesso diciamo che parlo per me, no? Che tendo a essere molto la prima parte, diciamo, quella sulla strada, praticamente. Ascoltiamo la parola, bella, 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 però torniamo anche la domenica messa, ascoltiamo la predica, bella, bella predica, torniamo a casa, capito, prete? Povero capito. O la domenica magari successiva, a noi capitava quando ero a Tarmashia che veniva giù un missionario, spesso e volentieri, e ci diceva che Vangelo c'è stato la domenica scorsa. Cioè, è passato 7 anni, mi è passato 20 anni. Tutta la chiesa ammutolita, nessuno che si ricordava neanche un passato, niente. Finché a un certo punto
sono parati. Perché se uno ti fa la domanda così, anche il bambino che torna da scuola, cosa hai fatto a scuola? Niente. Se invece ti aspetti un attimo e lui deve avere il tempo di pensare, tutti che abbiamo il tempo, perché a questo anche quando facciamo la meditazione quotidiana, dovremmo far tutto, lo facciamo con i sacerdoti, pur riprendendola più volte durante il giorno, che dei momenti che ti dici, ma qual era il Vangelo stamattina? Te ne è normale, perché? Anche perché abbiamo un'abbondanza. Sentite i miei domande, cosa mangiare a mezzogiorno? Ho da pensare, no, nel senso che non è che, voglio dire, ma intanto mi ha nutrito, se è entrata, quindi stare attenti, perché questi paragoni qua potrebbero dirci, farci dire anche quello che la parola, in realtà, se uno ne pensa ed è stato attento, secondo me se la ricorda, soprattutto se ha toccato la sua vita.
Certo,
sì.
Anche perché tante volte, cioè, ascoltiamo, la riascoltiamo, ma ti tocca quando c'è qualcosa di nuovo che incide su di te, se no.
Sì.
Perché, per esempio, anche perché che tanta abbondanza, allora magari uno la colpiva di più la prima lettura. Allora sì, è vero, mi ricordo la prima lettura, ma non mi ricordo mio il Vangelo, ma se ne penso un attimo, perché che ho un'altra lettura, cioè che anche tanta abbondanza. Sentite, ve un pranzo di sposi, sentite ve a casa da scuola o dal lavoro, ti mangiamo un piatto di pasta asciutta e basta. Forse la sera ti ricordi che ti mangiamo un piatto di pasta asciutta, perché era solo quello. Ma sentite, mangi diversi antipasti, due primi, un secondo, tre contorni, perfetto, ricordarti tutto. Oltre, si fa, che vuoi, ma però magari per mangiare qualcosa di quella roba lì, baci quell'antipasto al salmone, era particolarmente buono. Se tu mangi anche che ti dà pasto, ma non mi ricordo mia, ma che era un antipasto al salmone buonissimo. Cioè, non posso mia ricordarmi tutto, perché sono mia delle enciclopedie, ma magari qualcosa mi ha colpito. Perché se non mi ricordesse niente, allora la disperazione, allora è inutile, vuol dire che anche tuo marito, moroso, tuo fiol, mi. Tutti parliamo per niente, perché allora a questo punto potremmo dire tutto quel che volevamo, ma va tutto nel dimenticatoio. Ho detto che è vero che l'uomo è figlio di Adamo, ma mi rifiuto di dire che il disastro è così totale, insomma. No, capisco che, perché lo shock, anche a me si dice, ecco, che penso un attimo, se mi lasci pensare forse che arrivo. Ma anche se ho studiato e mi domanda all'esame, già che mi ricordo, cioè, la memoria dell'uomo è qualcosa che fa frutto anche della sua intelligenza, del suo fermarsi, del suo andare a raccogliere. Ecco, io credo che sia così.
Sì.
È sempre qualcosa che colpisce in una predica, no? Magari una parola è sufficiente, un paragrafo.
Sì, ognuno.
Per meditare.
Sì, la predica, ma è ancora della parola di Dio, perché è la sua, no? In quel momento lì, il suo bisogno è che resta. Se noi altri ascoltiamo anche a quello che abbiamo detto oggi, anche adesso qua, sicuramente ognuno si ricorderà un particolare, perché magari ha suscitato un interrogativo, la sua vita, il suo bisogno, eccetera, e perché la, grazie a Dio la parola ha la capacità di toccare l'aspetto di ciascuno nella propria originalità, nel proprio bisogno, anche nella propria provocazione. Magari mi questo non l'ho ancora fatto, bisogna che lo faga.
Di provocare?
Sì.
Provocherà comunque. Provoca già, la parola quando prendi.
Sì.
Almeno mi sì, gli altri non sono
mi. Metapolizzare. Bisogna vedere, perché dopo ognuno.
Le interpreta.
No, mi è capitato una sera che siamo andando a gara, la sera in macchina con un gruppetto di donne, e mi è piaciuto, ma a parte che succede spesso questo, perché ognuno era convinto che il prete dovesse parlare parella proprio, quindi qua che la parola di Dio è per tutti, dopo logicamente a ognuno che dice no, la, proprio guarda la dita palmicola lì,
perché finché le vede le prediche che par quasi cresce, nel momento in cui par quasi cresce in bastie,
ma la parola di Dio, no, sono i sentimenti,
sì.
Cioè, la parlano altri,
infatti quello. Ma anche nell'omelia, dopo quasi ci dice lei impastia su, ma quasi la impastia su di me, ma cioè, non perché magari il prete te conduce, cioè la fatta su di te, perché è così.
Sì, è caldo.
Aspetta che qua.
Mingo Prado.
No.
No?
Stavo parlando di San Carlo Prado.
No, no, non ti niente da punta cammino, se vede che ancora
domande?
Ma la mia era forse stupida. Prima quando parlava di che si può fare dell'idolatria anche uno che lascia la vita normale, si ritira. Allora così la mente mi ha portato a quei monaci del tempo che si radunavano in Asia sola.
No, no, non ho detto che questo, no, ho detto che anche, perché la povertà può essere, se io mi rendo conto che la ricchezza per me è una schiavitù, Gesù l'ha detto ricco, chi era attaccato, tu devi lasciare tutto perché questa è la tua schiavitù. Ma per alcuni la ricerca proprio della povertà in sé potrebbe diventare talmente solo questo che diventa un'idolatria. Se uno lo facesse, non può essere monaco uno che fa, un monaco deve arrivare alla povertà come un mezzo, non come un fine. Questo lo diciamo anche quando si fa il discernimento, ci sono alcune congregazioni, questa è la grande difficoltà nella quale cadono i giovani soprattutto, perché i giovani hanno bisogno di grandi ideali, no? E qual è il rischio, non solo per il giovane, può anche per noi, di confondere il mezzo con il fine. La povertà di San Francesco, non ha mai idolatrato la povertà, povertà è per una libertà. Ma se io comincio a dire, vado a caccia, no, di questa povertà per vedere chi ha la tonaca più consumata o più pezzata, queste sono cose ridicole, non so se mi spiego, perché la povertà vera è il distacco del cuore, non andare via come uno straccione, è questo che volevo dire, no, non so se mi spiego, perché un monaco che si ritira, se si ritira in quella condizione che le stava dicendo, tipo gli stiliti, no, che se uno arriva a questo, o ha un'altissima maturità che lo porta ad essere libero, se no quello diventa più schiavo di tutti. Mi spiego adesso, mi sono spiegato, perché altrimenti, allora noi vediamo il discernimento con i giovani che entrano in certe congregazioni, in cui magari la povertà, l'astinenza è particolarmente significativa. Se loro hanno fatto di quei mezzi lì l'unico fine, passeranno degli anni in cui si accorgono che quello non è il fine. Casca il palco. Perché se io ho una motivazione per vivere la povertà ed è un mezzo, e so anche viverla con libertà, allora mi serve. Ma se per me conta solo quella povertà lì, è per sentirmi forte, va ben così, ecco l'idolatria, mi spiego? Ma anche i nostri digiuni. Se io durante la quaresima digiuno per il che bravo, sono riuscito questo giorno a non toccare neanche un goccio di acqua, è meglio che tu beva. Posso raccontarvi un adagio a questo riguardo, un adagio che viene dall'interpretazione ebraica, che non deve mettere a disagio nessuno, ci faccia riflettere, perché sicuramente adesso voi rimarrete colpiti dall'ultima chiave di lettura, che non è quella nell'intenzione. C'è un discepolo che ha fatto il digiuno, perché il digiuno non è semplicemente un'ascesi nostra cristiana, è anche ebraica, e quindi dopo aver lottato per cercare di non toccare neanche l'acqua, a un certo punto mancavano pochi minuti al raggiungimento del giorno, diciamo così, e gli viene una sete tremenda, perciò si avvicina alla fontana e sta per bere perché non gliene può più. A un certo punto dice: ma perché devo bere che mi manca così poco per raggiungere? E allora si astiene dal bere. Allora poi torna dal suo maestro e gli dice quello che è avvenuto. Quando entra, gli dice, prima ancora che cominci a parlare, ecco un discepolo flaccido, che non sa vivere l'astinenza. Perché dire? Perché non... Lui diceva, i casi sono due, o bevevi prima e quindi evitare, ma se tu ti compiaci perché hai raggiunto i minuti tirandoti indietro, quello è un compiacimento per te, per chi l'hai fatto. Era meglio che tu non lo facessi, perché tu sei cresciuto solo nel tuo orgoglio. Quindi quel digiuno lì non ti serve a niente. Non serve a niente. Non serve a niente. Perché alla fine di che bravo che l'ho fatto, ho avuto le tentazioni ma ho vinto. Era meglio che tu cedessi.
No, guarda, mi sempre pensate che se uno si impegna a riuscire ad arrivare a molto questa cosa che si è imposto e si sta anche
ve l'ho detto, no, vi restare, ve l'ho detto, ve l'ho detto subito, vi rimarrà in mente l'ultima che non è la chiave di... ve l'ho detto subito. Bisogna pensarci a quello che ho detto, e la pensa la vedrà che alla fine la dice è vera quel tempo.
Allora, è il nostro sacrificio, è il nostro impegno. Cosa servono?
Ma cosa lo facciamo? No, per chi lo facciamo? Per dire che sono sta bravo?
No.
O per fortificarsi?
Ah, ecco.
No, non per dire che sono sta bravo.
Per dire
anche di impegno nostro personale.
Ma certo, ma certo. Ma c'è chiaro questo.
L'impegno nostro.
La ripensa a quel che ho detto, la vedrà che la arriverà a dire l'ha dito giusto. Avete capito?
Sì, sì, sì.